Buongiorno, buongiorno, un saluto dalla redazione di 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. In onda, come sempre, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Nioletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti, prima di tutto la nostra mail a cui scrivete sempre numerosi e numerose, 372@radiopopolare.it. abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. Vi do poi i contatti della diretta, allora 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordiamo anche che sulle pagine di Facebook, quella di 372 ma anche quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e su come contattare il difensore civico. www.difensoreregionale.lombardia.it è il sito internet di riferimento. Vittorio, di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
Di tantissimi argomenti, anche diversi fra di loro, un po' una corsa contro il tempo, ma era necessario. Oggi apriamo su Gaza, vi parliamo dell'appello emergenze umanitarie e sanitarie a Gaza, fermare immediatamente il massacro, hanno già firmato 1600 operatori sanitari. Poi parleremo della manifestazione di domani, sabato 21 ottobre, dalle 11 sotto la regione, in piazza Città di Lombardia, angolo via Galvani. Nel corso della manifestazione, che sarà conclusa dall'intervento di Don Luigi Ciotti, sono previsti interventi e testimonianze da varie realtà lombarde e l'intervento del rappresentante del Coordinamento Veneto di Sanità Pubblica, COVESAP, che raccoglie oltre 80 associazioni. Da qui nascerà una collaborazione tra i movimenti lombardi e quelli veneti in difesa della sanità pubblica. Quindi vi invitiamo tutti domani alle 11 sotto la regione. E poi parleremo di alcuni casi che riguardano il malfunzionamento della sanità, tra liste d'attesa, difficoltà a prenotare, ma purtroppo daremo notizie anche di qualcosa che a noi risulta abbastanza incomprensibile e sul quale abbiamo chiesto una spiegazione all'ATS, ma su questo non anticipo nulla.
E allora cominciamo questa puntata di 37.2. Sono già 1500 gli operatori sanitari che in sole 30 ore hanno fermato l'appello emergenza umanitaria e sanitaria a Gaza, fermare immediatamente il massacro. Poi vi daremo anche il link a cui potete leggere e firmare l'appello, si trova su Medicina Democratica, ve lo do subito, allora www.medicinademocratica.org. Noi diamo il benvenuto per parlarci di questo appello ai nostri ospiti e allora abbiamo sulla linea 1 Guido Veronese, che è psicologo, professore all'Università Milano Bicocca di Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per avermi qui con voi.
Grazie, grazie a lei. Sulla linea 2 invece abbiamo il nostro secondo ospite, Haitham Al-Urani, medico palestinese di Gaza che vive in Italia, è un medico specializzando in ortopedia, lavora al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova e che è copromotore dell'appello. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, cominciamo con Guido Veronese. Guido, proviamo a spiegare un po' l'importanza di questo appello, che ha raccolto una quantità di adesioni che quando l'abbiamo lanciato non avremmo mai immaginato. Siamo arrivati a 1600 questa mattina. Perché è importante?
È importantissimo semplicemente perché appunto in questo ultimo momento di conflitto acuto a Gaza, in pochissimi giorni 136 stazioni mediche sono state attaccate, sono stati impediti gli aiuti umanitari di tipo medico e non solo, di beni di prima necessità, e insomma diciamo anche appunto l'ondata emotiva richiama noi operatori sanitari non soltanto un po' a reagire a questo crimine contro l'umanità, e quindi appunto lanciare un appello di questo tipo porta tutte le persone di buona volontà a rispondere e a chiedere che questo non avvenga più. Non si possono attaccare indiscriminatamente civili e impedire poi loro di essere soccorsi, come sta avvenendo adesso nella striscia di Gaza.
Hai fornito un numero impressionante, 136 ambulatori, presidi medici colpiti. Ecco, nell'appello noi cosa chiediamo?
Nell'appello noi chiediamo principalmente appunto che si stoppi, no, questa carneficina, questa mattanza, questo attacco indiscriminato alla popolazione civile, e soprattutto poi che si consenta alle organizzazioni umanitarie di entrare, di portare sostegno alla popolazione che in questo momento è allo stremo delle forze, portare mezzi utili agli operatori sanitari perché possano intervenire, perché possano in qualche modo cercare di tamponare quello che in questo momento sta diventando una catastrofe che rischia di uscire dal controllo e assumere delle proporzioni probabilmente mai viste nella storia recente della nostra umanità.
Certo, anche perché noi parliamo, no, di 50.000 donne che sono incinte, 5.000 partoriranno il prossimo mese senza assistenza sanitaria, parliamo di interventi chirurgici che vengono interrotti o non vengono praticati a causa della mancanza di elettricità, parliamo del rischio di infezione per la mancanza o la scarsità di acqua potabile, il rischio, questo l'ha lanciato l'agenzia dell'ONU, della presenza di cadaveri dentro gli ospedali a fianco di persone che sono ricoverate, anche qui il rischio di epidemia. E mentre chiediamo i corridoi umanitari, alla fine dell'appello noi facciamo riferimento alla Convenzione di Ginevra. Ecco, cosa dice la Convenzione di Ginevra?
Assolutamente il soccorso ai civili è un obbligo, e c'è un minimo garantito di rispetto di quelle che sono appunto, no, le vie di sopravvivenza e di fuga e di uscita per la popolazione civile. L'attacco a strutture mediche è assolutamente un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità e non tollerabile. La cosa che è impressionante è il silenzio della comunità internazionale, no? Di quanto in questo momento nessuna voce o comunque poche voci si levino per cercare in qualche modo di far rispettare quello che è il diritto internazionale, e che lì, no, nella striscia di Gaza è pienamente disatteso, mettendo 2 milioni e 300 mila persone completamente e costantemente a rischio della propria vita, potrebbero morire tutte potenzialmente.
Ecco, c'è invece stata una risposta positiva della comunità scientifica italiana, medici, operatori sanitari, infermieri, assistenti sociali hanno firmato questo appello che è rivolto a loro, quindi lo può firmare solo personale sanitario, sociosanitario, che trovate appunto sul sito www.medicinademocratica.org. Guido, un'ultima domanda, tu vai periodicamente a Gaza a tenere dei corsi di formazione, a lavorare. Hai notizie delle persone che collaborano,
certo,
con te?
Certo, notizie disperate. Ho perso una mia studentessa, una mia giovane studentessa, psicologa clinica, con la sua famiglia è stata massacrata non più di 3 giorni fa. La famiglia della mia collaboratrice ricercatrice a Gaza è stata sterminata. I miei più cari amici e collaboratori mi chiamano quando possono, perché i collegamenti sono sempre più difficili, completamente disperati, hanno dovuto abbandonare le loro case, alcuni di loro l'hanno avuto distrutta. È una situazione assolutamente disperata per tutti, compresi le persone che in questo momento devono occuparsi del soccorso della popolazione inerme e a costante rischio della propria vita.
Noi ringraziamo moltissimo Guido Veronese, psicologo, professore all'Università Milano Bicocca di Milano e primo firmatario di questo appello per i corridoi umanitari e per fermare il massacro della popolazione civile. Grazie Guido moltissimo.
Grazie a voi.
E noi diamo la parola a Haitham al-Urani, che, come abbiamo annunciato, è un medico palestinese di Gaza che vive in Italia e lavora a Genova. Buongiorno, grazie di essere qua con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi qui con voi.
Allora, mentre ti invitavamo in trasmissione, tu mi hai detto: io ero a Gaza fino al giorno prima del 7 ottobre. Allora, la domanda che vorrei farti all'inizio è proprio questa. Prima di questa ultima drammatica situazione, in che condizioni era il servizio sanitario di Gaza? Tu lavori in Italia, ma tieni contatti e vai avanti e indietro, appunto eri in quei giorni fino al 6 ottobre a Gaza. Com'era prima di questi giorni drammatici la situazione degli ospedali e del servizio sanitario a Gaza?
In realtà sì, è vero che ero fino al 6 ottobre a Gaza, ma da tanti anni dopo che non potevo andare ci sono riuscito. Quindi proprio sono uscito il giorno prima di che scoppiasse tutto questo, purtroppo, tutta questa catastrofe. E, a causa, in realtà il sistema sanitario a Gaza è veramente al collasso, anche prima di questo episodio, prima di questa catastrofe, perché veramente non ci sono parole per descrivere tutto ciò che sta accadendo. Ma a causa dell'assedio in atto dal 2007, il sistema sanitario a Gaza è al collasso, dove mancano farmaci essenziali, che il 30% mancavano di farmaci, parliamo di farmaci salvavita, non ci sono posti negli ospedali, i malati cronici che sono affetti da malattie croniche, il 70% di essi non ha un accesso alla continuità assistenziale. E quindi già vivevamo i pazienti affetti di malattie, diciamo, renali croniche terminali, che effettuavano la dialisi, che veramente saltavano le sedute a causa di mancanza di fornitori di medici di base, di esaurimento delle scorte che servivano per effettuare tali sedute. Quindi veramente un sistema che era già al collasso. Dopo che siamo arrivati a questo punto di purtroppo episodio di estrema, diciamo, violenza, che perché a Gaza, anche quando c'è minore violenza o di una violenza di minore entità, già il sistema non funzionava. Quindi adesso veramente il sistema è proprio collassato, non c'è più un sistema sanitario a Gaza. I colleghi lì lavorano in condizioni veramente terribilmente precarie, dove si trovano a curare, a soccorrere i propri familiari. Adesso in questo momento sono arrivate veramente notizie da colleghi, nonché amici, che operano senza anestesia nei corridoi, nelle stanze, nelle tende provvisorie poco equipaggiate, e quindi ci sono veramente c'è un'estrema difficoltà. Lavorano 24 ore su 24 ore, quindi è veramente una situazione di estrema difficoltà.
Ecco, perché questo appello che hai contribuito a scrivere e a lanciare in Italia è importante?
È importante per fermare tutto ciò che sta accadendo, per fermare tutte queste, diciamo, catastrofi, per salvare il più salvabile, per salvare civili, bambini, donne, anziani, che non c'entrano niente con tutto quello che sta accadendo. Non è l'unica colpa loro, che si trovano lì, sono nati lì, sono cresciuti lì. E quindi questo appello solo per fermare questo massacro contro i civili, che mi sembra una valida ragione.
Noi ringraziamo molto Aitam Alourani per questo contributo che ci ha dato e può essere che magari nelle prossime puntate ci risentiamo. Tanto ricordiamo a tutti grazie che l'appello rivolto agli operatori sanitari e sociosanitari italiani può essere firmato su www.medicinademocratica.org. Noi abbiamo mandato l'appello alla Presidente del Consiglio, alla Presidente della Commissione Europea e non abbiamo avuto nessuna risposta. Oggi lo manderemo anche alla Presidente del Parlamento Europeo e al Presidente della Repubblica, perché noi chiediamo una risposta. L'Italia si impegna o non si impegna a fare pressioni su Israele per ottenere corridoi umanitari per far transitare cibo e materiale sanitario, della cui assoluta necessità abbiamo ascoltato anche oggi due testimonianze. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie. Allora, voltiamo pagina e andiamo a parlare della mobilitazione in corso per la sanità pubblica. Lo sapete, sabato ci sarà una grande manifestazione alle 11, ci si trova sotto la regione, e anche in Veneto ci sono delle mobilitazioni e se ne parlerà anche sabato in manifestazione. Noi abbiamo in collegamento Salvatore Liard, che è rappresentante del COVESAP, il coordinamento Veneto Sanità Pubblica, già segretario anche della CGIL di Venezia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Noi dedichiamo molto spazio nella nostra trasmissione alla situazione del Servizio Sanitario Lombardo, ma sappiamo che la situazione nostra non è isolata. Sappiamo che in Veneto avete organizzato parecchie iniziative anche voi contro la privatizzazione del servizio sanitario. Domani una vostra delegazione sarà presente alla manifestazione e parlerà. Allora io le chiedo: quali sono i problemi principali della sanità in Veneto? So che si può parlare per ore, noi abbiamo a disposizione i tempi della radio, quindi pochi minuti, ma quali sono i problemi principali?
Ma guardi, l'elenco è abbastanza lungo. Per usare un termine sanitario, direi che in Veneto siamo in presenza di una metastasi diffusa. Però prima di illustrarvi le cose che purtroppo non vanno, vorrei ricordare e socializzare questa esperienza del COVESAP, una esperienza veneta che è nata prima della pandemia, quando già allora ci eravamo accorti che c'era un grande processo di smantellamento del servizio sanitario pubblico. E quindi abbiamo unito i comitati, le associazioni presenti nelle varie province, fino a sviluppare un coordinamento che sapesse discutere, che sapesse analizzare, ma soprattutto che sapesse lottare. Minimo comune denominatore rispetto ad esperienze diverse, plurali, dei vari comitati, era proprio quella della difesa della sanità pubblica. Ci siamo riusciti. Il 28 di ottobre, sabato statro, sarà la nostra terza manifestazione regionale nel giro di un anno, e la connotazione di questa manifestazione, in virtù delle esperienze di quelle precedenti a Padova e a Vicenza, che il 95% dei partecipanti sono cittadini, non sono militanti di partiti, di sindacati o quant'altro, nel senso che ormai i cittadini, le persone si sono accorti di questo male diffuso che sta crescendo inesorabilmente, e abbiamo scelto la città di Belluno perché Belluno oggi rappresenta il territorio più colpito da questa ascia di tagli dei servizi. Poi vorrei aggiungere che purtroppo porta tristezza, malinconia, rispetto al declino della sanità pubblica nel Veneto. Io vorrei ricordare che ancora prima del varo della 833 il Veneto aveva praticato modelli sociosanitari, la famosa integrazione a due gambe tra il sanitario ed il sociale. Ricordo pure che nel 78 è stata varata la legge Basaglia e qui nel Veneto si sviluppò un'ondata del pensiero basagliano, non solo sulla chiusura dei manicomi, ma soprattutto sul potenziamento dei servizi territoriali e l'integrazione della persona con disagio mentale sul territorio.
Ecco, però noi oggi dobbiamo rimanere nei tempi della radio e quindi sul presente. Allora la domanda che le faccio è: anche in Veneto c'è un problema grosso di liste d'attesa oppure i tempi non sono simili a quelli della Lombardia? In Lombardia arriviamo anche a superare l'anno di attesa.
Allora, siamo in linea. È vero che il processo di lombardizzazione si era tentato di portarlo anche in Veneto, però rispetto al tema delle liste di attesa, purtroppo, ahi noi, sono lunghe e soprattutto ovviamente non si rispettano i codici di priorità prescritti e voluti dal medico di medicina generale, con un uso massiccio delle famose liste di galleggiamento, per cui tu fai la richiesta al CUP e non sai quando ti sarà calendarizzato la visita oppure l'esame. E quindi questo cosa significa? Significa ovviamente un collasso al pronto soccorso con codici bianchi oppure un ricorso al privato secco, tant'è che gli istituti stanno nascendo come funghi, hanno capito che ci può essere sulla salute il business, oppure l'altra conseguenza è purtroppo la rinuncia alla cura. Io vorrei portarvi alcuni dati che vi fanno capire questo uso eccessivo, questa conversione dal pubblico al privato.
Ascoltiamoli velocemente, prego.
Che le USL e le aziende ospedaliere nel 2022 hanno appaltato 42.061 turni alle ditte private. Nel Triveneto c'è oggi un arcipelago di 729 società che producono ricavi per 1,68 miliardi di euro.
Allora, questa è la situazione in Veneto. Noi ringraziamo moltissimo Salvatore Liard del COVESAP, Coordinamento Veneto di Sanità Pubblica, che invierà poi una delegazione all'iniziativa di domani a Milano e a cui daremo la parola anche durante l'iniziativa. Grazie molto,
grazie
Salvatore Liard.
A voi.
Noi torniamo a parlare appunto della mobilitazione di domani alle 11 sotto il Palazzo della Regione all'angolo con via Galvani. Ci sarà anche una sorpresa creativa e noi tra le tante cose che chiediamo poniamo due obiettivi concreti. Il primo, e sono obiettivi che vogliamo raggiungere nel giro di qualche mese e per i quali non è necessaria alcuna modifica legislativa. Primo, ottenere in termini rapidi un centro unico di prenotazione, veramente unico, per tutti i servizi sanitari pubblici e per tutti i servizi sanitari privati accreditati. Noi sappiamo che oggi il CUP attuale non gestisce neanche tutti i servizi sanitari pubblici. Questo implica, il CUP unico, che tutte le agende rimangano sempre aperte, come prevede la legge, e che il privato consegni le agende al pubblico, il quale dovrà verificare se gli accordi contrattuali di convenzione sono rispettati o meno. Il secondo obiettivo concreto che ci poniamo è molto semplice. Noi chiediamo a tutte le strutture pubbliche di verificare il rispetto dei tempi d'attesa. In quegli ospedali dove i tempi di attesa superano quelli previsti da leggi e regolamenti e superano i tempi presenti nella richiesta firmata dal medico di medicina generale, noi pensiamo che sia necessario interrompere l'intramegna, cioè l'attività privata svolta dai dipendenti pubblici dentro le strutture pubbliche. Attività che potrà essere ripresa quando si torneranno a rispettare i tempi di attesa. Non stiamo adesso discutendo di cancellare totalmente l'intramegna, sappiamo benissimo che per far questo sarebbe necessario prima aumentare gli stipendi del personale sanitario e quindi anche dei medici. Ma riteniamo che sia eticamente inaccettabile che un ospedale pubblico risponda a un cittadino: no, quella visita, quell'operazione non è possibile qua da noi, devi aspettare 6 mesi, devi aspettare 1 anno, ma se invece sei disposto a pagare, sempre qui da noi, presso una struttura pubblica, l'intervento, la visita la puoi fare dopodomani. L'ha detto in modo chiaro il professor Garattini intervenendo in Piazza Duomo all'ultima mobilitazione. Questa cosa non è accettabile. L'intramegna non può essere uno strumento per scavalcare le code. Allora, questi sono due obiettivi concreti che ovviamente si inseriscono in una piattaforma più ampia dove noi prevediamo anche la richiesta di cancellare definitivamente i medici a gettone. Noi diciamo il governo dia un tempo, possono essere 5 mesi, avvisando che oltre quei 5 mesi non sarà più permessa l'attività di medico a gettone e utilizzando quei mesi per aprire canali di rientro nel servizio sanitario pubblico di coloro che oggi lavorano come medico a gettone. Allora ricordo a tutti l'appuntamento domani alle 11 sotto il Palazzo della Regione all'angolo con via Galvani l'incontro di domani sarà concluso poi da un intervento di Don Luigi Ciotti sul diritto alla salute a livello universale.
E sempre a proposito di mobilitazioni, vi vogliamo segnalare che questa sera alle 20.30 alla Sala Teatro Comunale via Vittorio Veneto 18 a Novate Milanese ci sarà un incontro per parlare dei medici di base. Medici di base sempre meno è il titolo di questa iniziativa, tra le altre persone ci sarà anche Vittorio Agnoletto. E allora, voltiamo pagina, cambiamo discorso e veniamo adesso ad aprire una lunga pagina su casi che ci sono arrivati in redazione a 372@ radiopopolare.it. Torniamo a parlare di liste d'attesa e di un caso di cui vi avevamo già parlato, che non solo non si è risolto, ma anzi si è aggravato. Diamo il benvenuto al nostro ascoltatore Renato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Le dico francamente che avremmo sperato di non sentirla più, perché noi ci siamo sentiti diversi mesi fa. Allora, proviamo velocemente coi tempi della radio a riassumere la sua situazione da quando inizia ad oggi.
Allora, la mia storia inizia a ottobre 2019, durante una visita specialistica in urologia mi è stato prospettato un intervento di prostatectomia per ridurre il volume della prostata, che era il problema, insomma, che io di cui io soffro. In quel momento mi sono state proposte due soluzioni, una in regime di solvenza, quindi privatamente, che si sarebbe potuto svolgere nel giro di un mese, due, e un altro attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che prevedeva già in quel momento un'attesa di 24 mesi. Io ho scelto di aspettare, di essere iscritto alle liste d'attesa per un intervento col Servizio Sanitario Nazionale, e quindi mi sono messo nell'ottica di aspettare due anni, i 24 mesi appunto già previsti. Alla scadenza dei 24 mesi ho cominciato a telefonare in reparto per avere aggiornamenti, e mi sono sempre stati rimandati problemi in quel periodo era nato anche il Covid, quindi sono sempre stato rimandato. Alla fine ho scritto l'anno scorso in reparto per avere un aggiornamento e mi è stato prospettato un'attesa dalla data di iscrizione nella lista d'attesa di 50 mesi, quindi voleva dire arrivare insomma sostanzialmente a questi mesi, in queste settimane.
Ecco, fermiamoci un momento, voleva dire un'attesa di 4 mesi. Noi, sorpresi di tutto, di 4 anni. Più di 4 anni, sorpresi da questa situazione, allora abbiamo scritto a San Raffaele. Ma com'è possibile un atteggiamento, un comportamento di questo tipo? E loro hanno risposto 50 mesi.
Sì.
Allora abbiamo chiesto all'assessore Bertolaso di venire in trasmissione a commentare e soprattutto a dire quali provvedimenti intendesse prendere, considerato che simili comportamenti sono praticati da chi ha una convenzione con la sanità regionale dalla quale prende non pochi soldi. Bertolaso anche in quell'occasione aveva risposto che è sempre rammaricato, ma però quando gli abbiamo chiesto di inviare dei suoi collaboratori dell'assessorato se non poteva lui, ha detto non ci ha neanche risposto e quindi non è venuto nessuno. Ha seguito insomma l'esempio dell'assessore precedente, e cioè dell'assessore Moratti. E qui eravamo all'inizio di quest'anno. Dopodiché che cosa succede? Lei avrebbe dovuto avere l'operazione adesso, trascorsi 50 mesi.
Certo. E quindi sostanzialmente alla scadenza dei 50 mesi di attesa ho scritto agli inizi appunto di ottobre, sempre in reparto, per avere un aggiornamento, aspettandomi che cominciassero a dirmi: guardi, siamo nelle condizioni di poterla chiamare a breve. Invece in quell'occasione mi è stato risposto che in queste settimane stanno esaurendo le liste di attesa di settembre 2018, quindi vuol dire che, se proiettando lo stesso trend, io sono nell'ottica di aspettare ancora un ulteriore anno, almeno 12 mesi, se viene mantenuta questa cosa. Quindi vuol dire un'attesa di almeno 60 mesi, quindi vuol dire 5 anni, un anno in più sostanzialmente rispetto alla data di iscrizione nella lista di attesa.
E a questo punto lei cosa pensa di fare?
Io sono molto in dubbio, e quindi di attendere un ulteriore anno. Sono già in contatto con una struttura per procedere a un intervento privatamente. Ecco, questo è quello che sto valutando, perché non è possibile. I 2 anni che mi sono stati prospettati all'inizio, quando sono stato iscritto alle liste d'attesa, era fattibile, considerando la condizione del mio problema. Però ulteriori mesi, anche sentendo lo specialista, l'urologo che mi sta seguendo, insomma, ulteriori dilazioni nell'intervento potrebbero creare qualche problema. E quindi sto valutando appunto un intervento privato.
Ecco, noi la invitiamo, prima di andare a fare un intervento privato, di scrivere al difensore civico chiedendogli di intervenire, perché dover aspettare 60 mesi, che sono 5 anni, non è una cosa accettabile. Dopodiché per lei andrà benissimo, figurarsi se dovesse sorgere qualche problema, sto parlando dal punto di vista clinico, ma io come medico so perfettamente che alcuni interventi possono aspettare un certo periodo di tempo, ma non possono attendere anni, perché poi si rischiano anche delle evoluzioni della patologia nel senso non auspicato. Quindi certo, si rivolga prima di tutto al difensore civico regionale.
Certo.
Ma noi, a nostra volta, abbiamo scritto, quando l'abbiamo invitata, al San Raffaele, chiedendo: ma com'è possibile che uno debba aspettare 60 mesi? Venite in trasmissione a spiegare, oppure scriveteci spiegando il perché. Elena, ci hanno risposto?
Ci hanno risposto stamattina alle 10.22, quindi poco prima della diretta. Vi leggo la mail che ci è arrivata. Gentilissima, la ringraziamo per la vostra email, ma non intendiamo rispondere. Un cordiale saluto e buona giornata all'ufficio stampa di San Raffaele.
Ecco, noi pensiamo che atteggiamenti di questo tipo non ci possano essere. Lo diciamo in modo chiaro, stiamo sfiorando l'arroganza da parte di chi non sta facendo beneficenza, ma da chi ha una convenzione con la regione. E quindi noi, se lei ci autorizza, spediremo questa risposta e il suo caso all'assessore Bertolaso, chiedendogli: può giustificarsi una risposta di questo tipo? Perché almeno devono dare delle motivazioni. Non rispondere, non intendo rispondere. Il cittadino che è qui con noi ha diritto a una risposta. Ecco, noi ci muoveremo in questa direzione.
Sono d'accordo, perché appunto se era plausibile e comprensibile un'attesa di 24 mesi, perché capisco insomma l'addensamento di richieste eccetera, ma 5 anni vuol dire che stiamo parlando di un'altra cosa. Se una patologia si può curare in 5 anni, allora non era neanche il caso di trattarla, no?
Certo.
Un'attesa di 5 anni non esiste in qualsiasi caso, al di là della gravità.
Certo, certo. Grazie.
E quindi io sono d'accordo assolutamente.
Grazie, e lei scriva però al difensore civico regionale.
Certo.
A risentirci. Grazie Renato.
Grazie,
grazie. Grazie. E allora adesso andiamo avanti. Prima però volevo leggere una di quelle mail che insomma ci fanno bene qui a 37.2 che ci è arrivata. Ciao, sono un'abbonata, volevo ringraziarvi perché grazie alla vostra trasmissione sono venuta a conoscenza della misura B1 per disabili gravissimi. Per mia mamma allettata da 4 anni nessuno ne sapeva nulla, né il medico di base né l'infermiera che la segue a casa. Grazie alla vostra trasmissione, grazie alla vostra radio che ascolto quotidianamente, siete rimasti quasi l'unica radio che vale la pena di ascoltare. Mira ce l'ha scritto. Allora grazie a te Mira.
Grazie Mira, noi continuiamo la nostra battaglia, saremo in piazza domani sotto la regione alle 11 e il nostro impegno è anche per fermare la privatizzazione della sanità. Continuiamo a dire che il privato viaggia sulle spalle del pubblico e qualche volta ci viene il dubbio che viaggi anche sulle ruote del pubblico. Scusate la battuta, ma noi ci è arrivata e l'abbiamo verificato, una fotografia di una panda bianca, dove sulla portiera davanti c'è scritto Sistema Sociosanitario, Regione Lombardia, ATS Milano, Città Metropolitana, e sulla portiera di dietro c'è lo stemma della C Columbus Clinic Center, che è una struttura privata. Allora noi abbiamo chiesto all'ATS di venire in trasmissione, al direttore generale, e a parlare delle liste d'attesa, visto che l'ATS diciamo dovrebbe un po' coordinare tutte le SST, e di spiegarci com'è possibile che circoli per i nostri territori una macchina con questi due simboli affiancati. Il direttore generale ha detto che non può venire altri impegni, noi gli abbiamo chiesto di mandare altre persone, dei suoi collaboratori non ha mandato nessuno, gli abbiamo fatto presente questo caso della macchina, prima ci ha risposto che ci sono macchine che sono state donate durante la pandemia da enti ONG, ma non si trattava di questo caso. Allora noi gli abbiamo mandato proprio la fotografia, prima gli avevamo scritto in generale parlando di una macchina che gira con un simbolo di una struttura privata, quando risulterebbe essere una macchina dell'ATS. Gli abbiamo mandato la fotografia e ad ora non ci ha risposto. Gliel'abbiamo mandata ieri sera, quando abbiamo avuto la conferma definitiva che non sarebbe venuto in trasmissione. E noi la posteremo sulla pagina di Facebook, speriamo di sbagliarci, speriamo che ci sia una ragione, una motivazione, ma proprio per avere una motivazione plausibile avevamo invitato l'ATS qui a spiegare. Ecco, perché se non ci fosse una motivazione la cosa ci preoccuperebbe, ma sarebbe proprio simbolicamente, rappresenterebbe il modo di lavorare tra pubblico e privato in Lombardia. Ma speriamo di essere smentiti, all'ATS sanno che in qualunque momento possono chiamarci, intervenire e spiegare.
Passiamo a un'altra testimonianza che ci arriva da un'ascoltatrice, Maurizia, in questa volta sulle difficoltà di prenotazione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Racconto la mia storia.
Allora, ci racconti in sintesi la sua storia. Sì,
sì, certo. Allora, l'8 di ottobre il medico di base mi prescrive una visita dietologica per diabete mellito. Appena rientro a casa consulto il fascicolo sanitario, come faccio di solito, per fissare subito un appuntamento, e resto molto molto stupita perché in tutta la città metropolitana, e questo è assurdo, c'è solo l'ospedale San Raffaele disponibile e gli appuntamenti sono dopo oltre un anno di attesa. Quindi riprovo nei giorni successivi sperando che qualcosa cambi, non succede. E quindi, dopo un ultimo tentativo che ho fatto il 13, decido di andare personalmente al CUP del San Paolo, che per fortuna sta proprio vicino a casa mia. Dopo un'attesa di 2 ore e mezza, avrei voluto farvi vedere cos'era il CUP quel giorno, magicamente mi viene dato l'appuntamento per il 29 di gennaio lì al San Paolo. E questo, francamente, mi pare assurdo. Lascio a voi le cose e fate meglio di me, insomma. Questo è quanto.
Quindi, proviamo a riassumere. Lei cerca di fissare un appuntamento via web, giusto?
Sì, esatto.
E non c'è praticamente nessuna disponibilità se non l'ospedale San Raffaele, con esatto. Un'attesa di almeno un anno, con la prima disponibilità per il 4 settembre del 2024.
Questo lo vedo il 13 di ottobre, prima ce n'era qualcuna in più, ma sempre molto avanti nel tempo.
Lei non si rassegna e decide di andare direttamente all'ospedale San Paolo, e a quel punto si può fissare l'appuntamento per il 29 gennaio 2024, giusto?
Esatto, sì, sì.
Ecco, esatto. E lei si chiede perché queste differenze tra fascicolo sanitario e prenotazione in prima persona? E poi, perché noi utenti dobbiamo sobbarcarci attese lunghissime, bravo, nel mio caso 2 ore e mezza, magari perdendo ore di lavoro?
Esatto.
Io penso, signora Maurizia, che i suoi interrogativi siano interrogativi che ci stiamo ponendo tutti. Ma qui però emerge un altro aspetto, che quel piccolo, permettetemi la battuta, piccolo CUP, Centro Unico di Prenotazione, che c'è in Regione Lombardia, ma non funziona neanche quello. Perché se gli viene detto non c'è posto prima di un anno e poi uno va sul territorio e trova posto dopo 3 mesi e trova posto, lei mi ha detto in questo caso, in una struttura pubblica, che
certo,
quindi
certo, proprio a San Paolo, sì sì,
e quindi il CUP dovrebbe già avere a disposizione le agende del pubblico. Vedete che abbiamo ragione quando continuiamo a dire, guardate, assessore Bertolaso, direttore generale dell'ATS di Milano, guardate che non è vero che il CUP per ora fornisce tutti i dati della sanità pubblica, fornisce i dati di una parte della sanità pubblica, neanche di tutta la sanità pubblica, e noi chiediamo di allargarlo alla sanità privata, e non si può chiedere ai cittadini di dover fare il giro di tutti gli ospedali e di tutte le strutture convenzionate Milano, città metropolitana della Lombardia, per trovare un posto nell'era del digitale, soprattutto quando la Lombardia rivendica di essere al primo posto, oltre che come servizio sanitario, anche come digitalizzazione. Quindi noi la ringraziamo molto moltissimo per la sua segnalazione, che noi non lasceremo cadere e chiederemo conto di questa alla Regione.
Grazie Maurizio.
Io ringrazio sempre voi per il lavoro che fate. Grazie mille.
Grazie, risentirci. Vittorio, abbiamo tempo anche per un altro caso, allora, che affrontiamo sempre sulle liste d'attesa. Ci ha contattato un'ascoltatrice per raccontarci che cosa le è successo. Vi facciamo ascoltare allora la sua testimonianza.
Su richiesta del medico, nel mese di marzo ho richiesto una ricetta per una visita oculistica, perché all'esame, alla visita medica per la patente, mi hanno detto che mi ero già accorta di questo problema, cioè che i miei occhiali non andavano più bene per la mia vista. Sono una spesa abbastanza alta da fare, gli ultimi che ho fatto, anche se erano solo da presbite, li ho pagati 250 euro. senza prendere montature complicate o cose costose, proprio il basic. Quindi ho chiesto alla dottoressa di farmi un'impegnativa in marzo e lei il 31 di marzo mi ha fatto una richiesta per una visita oculistica, prima visita. Vado sul sito per le prenotazioni, la prima disponibilità al poliambulatorio di Via Rugabella era il 14 novembre di quest'anno, che mi sembrava un'enormità. Però ho pensato che avrei chiamato anche nel frattempo per vedere se ne trovavo una per più ravvicinata, come mi dicono di fare quando chiamo la Sanità Milano, e invece non ho trovato niente. Quindi mi apprestavo perlomeno adesso per il 14 novembre di risolvere questo problema degli occhiali. Mercoledì 4 ottobre mi arriva un SMS da Sanità Milano che mi dicono che il mio appuntamento del 14 novembre veniva spostato a settembre del 2024, a distanza di un anno dalla data per cui l'avevo fissato, oltretutto, ripeto, avendo una richiesta e un accesso fatto in marzo, per cui non è un anno, ma un anno e mezzo dalla mia necessità. Quindi ho provato a cercare di anticiparlo, ho chiamato tutto il sistema sanitario nazionale, sono andata sul fascicolo sanitario, ho chiamato il numero di Sanità Milano e ho mandato anche un SMS a tutte le strutture private. Nessuno è riuscito a prendermi un appuntamento entro quest'anno, se non a pagamento. Io ho tutte le mail di risposta, per cui io, oltre che pagarmi gli occhiali, che hanno esclusivamente il rimborso del 19%, con la sanità, quel rimborso del 7,30, diciamo, la cifra che ti rimborsano è questo, quindi ben poco, per fare un paio d'occhiali devo aspettare un anno oppure devo pagare minimo 400 euro tra visita e occhiali. Questo è il risultato. Cioè, una persona che non vede, cioè che ha problemi di vista, non per fare le operazioni di estetica, deve aspettare minimo un anno e mezzo per fare una visita. Questa è la realtà.
E allora sentite che cosa succede. Noi il 12 di ottobre invitiamo la SST, Fate Bene Fratelli Sacco, e il giorno dopo, quello in cui abbiamo scritto questa mail, ci scrive direttamente l'ascoltatrice: volevo informarvi che poco fa mi ha chiamato l'URP della SST comunicandomi che c'è stato un disguido informatico e che il posto c'era già il 6 novembre, cioè prima della mia precedente prenotazione. E poi più avanti dice: la persona che mi ha telefonato non ha saputo darmi una spiegazione, ma mi ha dato i riferimenti URP ai quali rivolgermi se dovesse ancora succedermi. Vi ringrazio perché senza il vostro intervento non avrei risolto, ma sono allibita senza parole di fronte a questa situazione. Mi chiedo come persone più anziane o meno abili possano uscire da situazioni come la mia, magari anche più gravi. La stessa ASST il 18 di ottobre, qualche giorno dopo, ci scrive: gentilissimi, vi ringraziamo per l'invito a partecipare, ma non ci sarà possibile. Nel caso in questione, a causa di un disguido tecnico nella configurazione delle agende ambulatoriali, la signora non è stata calendarizzata in una data prossima a quella dell'appuntamento annullato. Si precisa che la paziente è già stata ricontattata telefonicamente dai nostri uffici per riprogrammare un nuovo appuntamento, e poi ci ringraziano della segnalazione che gli ha permesso di riprogrammare l'appuntamento in tempi corretti.
Noi ovviamente siamo contenti che l'intervento di 37.2 contribuisca a sbloccare la situazione. Lo dico seriamente, il fatto che ci sia stato un problema nelle agende ci preoccupa ancora di più rispetto al sistema web utilizzato dalla regione, perché abbiamo i fascicoli sanitari dove non risultano gli spazi liberi in agenda che uno trova quando invece va in loco. C'è un problema delle agende per cui viene cancellata una visita senza essere rifissata, e insomma le cose che non funzionano sono tante. Noi continueremo a segnalare queste cose, ma come ripetiamo sempre, non può essere 37.2 a risolvere la situazione. Ecco perché continuiamo a invitarvi tutti domani alle 11 sotto il Palazzo della Regione in via Galvani a una manifestazione in difesa della sanità pubblica.
E in chiusura di 37.2 vi vogliamo ricordare un paio di cose. Intanto che è in corso un ciclo di incontri organizzati dall'associazione In Cerchio, che vi segnaliamo. Sono incontri gratuiti che si tengono online per fornire informazioni e consigli su temi cruciali legati all'assistenza e alla tutela delle persone anziane e fragili. Il primo incontro c'è stato già il 17 ottobre, però c'è un secondo incontro in calendario il 31 ottobre dalle 16 alle 18 per concentrarsi incontrarsi sulle agevolazioni lavorative destinate ai caregiver e un terzo incontro invece il 14 novembre dalle 16 alle 18 sempre sull'amministrazione di sostegno come strumento di protezione giuridica delle persone anziane. Tutte le informazioni le trovate su associazioneincerchio.com/ilprogettobenessereanziani. E poi vi ricordiamo ancora una volta dell'assemblea pubblica di questa sera a Novate Milanese alle 20.30 nella sala Teatro Comunale in via Vittorio Veneto 18. Il titolo di questa assemblea pubblica è Medici di base sempre di meno, che fare? E allora per informarsi potete andare a questa assemblea pubblica alle 20.30 a Novate Milanese alla sala del Teatro Comunale. Ci sarà anche Vittorio Agnoletti.
Sì, e oltre a me però chi ci sarà anche?
Oltre a te ci sarà il dottor Alessandro Nobili, ci sarà il dottor Roberto Carlo Rossi, ci sarà Carlo Borghetti e Emanuele Monti.
Che sono due consiglieri regionali, uno dell'opposizione e l'altro della maggioranza. È una modalità per discutere e approfondire sul territorio quello che sta accadendo. E ovviamente utilizzeremo anche la serata di stasera non solo per ripubblicizzare la manifestazione di domani, ma anche per parlare delle famose case di comunità, perché bisogna che i comuni, le amministrazioni si muovano per diventare partner dell'ATS nella costruzione delle case di comunità e per poter esprimere i loro pareri.
37.2 torna la prossima settimana dopo il GR delle 10.30 il venerdì. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.
A presto.